Oggi leggiamo Esodo, capitolo 16, i versetti 4 e 5, poi dal 15 al 22. C'è un volontario. Benvenuto. Un volontario.
L'Eterno disse a Mosè: ecco, io farò piovere per voi del pane dal cielo, e il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la provvista del giorno, perché io lo voglio mettere alla prova, per vedere se camminerà o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno la provvista, che devono portare a casa, essa sarà il doppio di quella che raccolgono giornalmente. Quando i figli di Israele la videro, si dissero l'un l'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. E Mosè disse loro: questo è il pane che l'Eterno vi ha dato da mangiare. Ecco, quel che l'Eterno ha comandato. Ne raccolga ognuno quanto gli basta per il suo nutrimento. Un omer a testa secondo il numero delle persone che siete. Ognuno nei figli per quelli che sono nella sua tenda. I figli di Israele fecero così. Gli uni ne raccolsero di più e gli altri di meno. La misurarono con l'omer. O chi ne aveva raccolto molto, molto non ne ebbe troppo. E chi ne aveva raccolto poco non ne mancò. Ognuno ne raccolse in base al suo bisogno di cibo. Poi Mosè disse loro: nessuno ne avanzi fino al mattino. Ma essi non ubbidirono a Mosè, e alcuni ne avanzarono fino all'indomani. E questo imputridì, producendo vermi, e mandò fetore. E Mosè si adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno in base al suo bisogno di cibo, ma quando il sole si faceva caldo, quello si scioglieva.
Chi ne aveva raccolto molto non ebbe troppo, chi ne aveva raccolto poco non ne mancò. Ognuno ne raccolse in base al suo proprio bisogno, vabbè, di cibo. E qua è bellissimo il racconto, perché quando sapete c'è il detto che la cosa è una manna, cioè, però non si capisce a fondo finché non ci si addentra nelle scritture. È una manna perché viene data dal Signore, e quello che il Signore dà lo dà sempre con la giusta misura. E in questo senso è la benedizione, perché viene da Dio. Ecco, poi ne parleremo dopo. Poi andiamo in Matteo 5. Dal 27 al 31.
Voi avete udito che fu detto agli antichi: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se il tuo occhio destro gli è causa di peccato, cavalo e gettalo via da te, perché è meglio per te che un membro perisca, piuttosto che tutto il corpo sia gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è causa di peccato, mozzala e gettala via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. È stato pure detto: chiunque manda via la propria moglie e le dia l'atto di divorzio, Ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa colei che è stata mandata via, commette adulterio.
Uno potrebbe dire, perché parliamo di adulteri? Molti di noi sono sposati, sono cose, tra virgolette, passate. Però io credo che il Signore, col suo aiuto, possiamo comprendere la sua parola e la sua volontà, perché noi da soli non siamo in grado. Io personalmente non sono capace. Uno dice, io sono sposato da tanti anni. Però evidentemente il Signore ci vuole guidare a capire fino a fondo la gravità del peccato. E l'adulterio è un peccato molto grave, condannato nelle scritture, assieme alla fornicazione, assieme a tutte le idolatrie. Però l'adulterio è condannato perché è un peccato contro il corpo. E vedremo dopo, con l'aiuto del Signore, cosa vuol dire questo, che ha un'implicazione anche per quanto riguarda la fede. È segno di infedeltà profonda, di ribellione a Dio e di opposizione a Lui. Totale. Però anche le varie idolatrie non sono da meno, fratelli, perché sappiamo cosa condanna il Signore. In questo caso parliamo di questo perché il Signore mi ha messo in cuore queste cose. Ho sentito anche dei commenti di altri fratelli, un fratello indiano che parlava proprio di questo passo. Il Signore non dice quali sono i peccati, perché il Signore, nella bocca del Signore non ci possono essere parole volgari. Però ce lo fa capire attraverso il suo spirito, quando parla dell'occhio e quando parla della mano. Cosa intende? E poi andiamo. Lo leggo io, Romani 12:1. E dice così: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Possiamo accomodarci. Forse le riflessioni di oggi sono nate proprio da quest'ultimo versetto, da Romani, che è un po' che mi torna in cuore e che continuo a leggerlo. Mi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio. In un'altra versione mi sembra dica per le misericordie di Dio. A presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio. Cioè, quando uno vuole servire il Signore, deve prendere per esempio questo versetto. Io servo il Signore presentando il mio corpo come ragionevole servizio. E il mio corpo, cosa vuol dire? Non che io, qualcuno può intenderlo anche, che io magari sono perseguitato, sono in molte parti del mondo i cristiani sono perseguitati, incarcerati, soprattutto in India, nei paesi indù, nelle Coree. Però può anche essere visto da una persona che è affrancata dal peccato, che se prima usava il proprio corpo per commettere ogni sorta di male, adesso il suo culto razionale è volontario, è quello di non offrire più il suo corpo per questi peccati. E questa è opera del Signore. E grazie alla misericordia del Signore, qua ci spiega. È un sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Cioè, Dio vede di buon occhio, di buon grado, quando un credente si trasforma la sua vita e offre il proprio corpo. Ma non parlo solo dei peccati. Adesso abbiamo parlato dell'adulterio, perché sappiamo che l'adulterio, l'attrazione fisica tra uomo e donna, è una delle cose più forti a cui l'uomo non riesce a resistere. però ci sono tante altre cose che possono rendere schiavo un uomo e quindi rovinano il suo proprio corpo, come l'adulterio e la fornicazione rovinano il corpo di chi si dedica a questi peccati. Ci sono dei peccati che magari non sono così eclatanti, che però comunque logorano il corpo. Logorano il corpo e logorano l'anima dal di dentro. E i frutti poi si vedono, perché chi è schiavo dei peccati, parliamo innanzitutto di quelli dell'attrazione fisica, che riguardano l'attrazione fisica tra uomo e donna, ti rendono instabile dopo che hai fatto questi peccati. Sei una persona che è completamente in balia di se stessa e quindi fai del male a chi ti è vicino, oltre ad aver fatto un male all'altra persona. Perché non dimentichiamoci che la fornicazione e l'adulterio, prima cosa pecchi contro il Signore, poi pecchi contro l'altra persona. Anche se l'altra persona è consenziente, se non è poi, non diventa poi tua moglie, se non c'è un progetto di vita insieme. E poi pecchi contro il tuo corpo. Vedete, per quello che la scrittura condanna molto duramente questi peccati, perché sono distruttivi al massimo. Bene, questo è il versetto che diciamo, da cui siamo partiti per le riflessioni di oggi. Perché ho anche avuto l'esempio di persone nella mia vita. Perché uno deve perdere un arto per diventare una persona per bene? Perché deve arrivare fino a quel punto di dover perdere un arto o avere una menomazione fisica prima di voler fare la volontà del Signore, prima di accettare di buon cuore la volontà del Signore per la propria vita? Perché bisogna arrivare a quel punto di perdere un braccio o di perdere un occhio? Perché? Gesù non vuole sicuramente che arriviamo a tanto, perché se no l'obbedienza che poi abbiamo non ha più valore, perché noi ubbidiamo solo per paura del castigo. Intendiamoci, il timore del Signore è il principio della scienza, così dice la scrittura e così è vero, ma ubbidire per paura vuol dire che tu non hai capito niente di quello che chi è il Signore e di cosa vuole il Signore per te. Gesù, in questo brano, che è molto chiaro, molto molto chiaro, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora se il tuo occhio destro ti dà causa di peccato, cavalo e gettalo via da te, perché è molto meglio per te che un membro perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. Gesù vuole che riflettiamo sulla gravità del peccato e sulle sue conseguenze. Avessimo veramente timore alla parola del Signore, tremassimo veramente la parola del Signore, questo ci metterebbe al sicuro da molti guai. Quello che fa Gesù è un severo ammonimento sulle conseguenze mortali del vivere una vita da credenti in modo disordinato. Perché, ripetiamo, ci sono tanti credenti che comunque peccano così, magari non è all'interno della chiesa nostra, della nostra comunità, però ci sono fratelli che cadono nel peccato di adulterio, anche nel peccato di fornicazione, perché quando uno non è sposato e comunque fa un peccato di fornicazione, a meno che non c'è un progetto, sappiamo che il Signore è misericordioso e vede oltre alle nostre pulsioni quotidiane, vede oltre, perché magari sa che noi abbiamo un desiderio di adempiere la sua volontà e fare una famiglia. Però questo peccato qui, l'adulterio, è un peccato molto grave, perché porta alla Geenna, che è lo stagno ardente. In Marco 9,4 Gesù stesso dice, cos'è la Geenna? È il luogo dove il verme non muore e il fuoco non si spegne. Se noi andiamo a leggere cosa dice nel nostro commentario, nel nostro glossario biblico al fondo della Bibbia, spiega che cos'è la Geenna. Era la valle dei figli di Innom, e cioè un profondo avvallamento sud di Gerusalemme, dove durante il regno di Acaz e Manasse si offrirono sacrifici umani al dio Molech. In seguito questa valle divenne il luogo di raccolta di tutti i rifiuti che ardevano in continuazione, offrendo così l'idea del luogo della finale ed eterna punizione. Il termine Geenna è usato 12 volte nel Nuovo Testamento. Nei Vangeli sinottici compare ben 11 volte, sempre in bocca di Gesù stesso, che avverte severamente delle terribili conseguenze del peccato. Se noi leggiamo in questo brano, in Matteo 5, ci sono pochi peccati che portano alla Geenna, e questo è uno di questi. La Geenna quindi equivale allo stagno di fuoco e si identifica con la morte seconda o separazione eterna di Dio, come c'è scritto in Apocalisse 20:14. Dove il verme non muore e il fuoco non si spegne, è Gesù che dice che cos'è la Geenna per spiegarlo bene. Ma uno dice: che cos'è sto verme che non muore? Ebbene, chi ha peccato tanto nella vita lo sa che cos'è questo verme che non muore, lo sa. Perché è un tarlo che il peccatore ha nella sua anima, che lo rende schiavo delle sue concupiscenze. E questo tarlo continua a erodere dal di dentro l'uomo, fino a farlo diventare se stesso un idolo vuoto di terra. Hai un corpo, ma sei un idolo vuoto, perché ti rovina dall'interno. Diventi un simulacro, cioè un involucro che non contiene niente al suo interno. Forse prima della schiavitù c'era qualcosa in questo corpo, c'era un alito di vita, una speranza, una gioia di vivere, che con il dedicarsi al peccato, questa gioia di vivere, questo tarlo ha eroso tutto, tutta la volontà. Diventi un fantoccio, come quei fantocci spauracchi che mettono nei campi per far scappare i corvi. Sono degli uomini di paglia. Ma il Signore desidera ardentemente che l'uomo ubbidisca di buon cuore, è un desiderio del Signore. Con tutto il suo cuore il Signore spera che l'uomo ubbidisca di buon cuore ai suoi comandamenti, ricevendo, come dice la scrittura, con dolcezza i suoi insegnamenti, perché, dice in un'altra parte, i suoi comandamenti non sono gravosi. E perché non sono gravosi? Perché quando uno diventa credente inizia a stimare Gesù più di se stesso e di qualsiasi altra cosa. Se ubbidisco per paura, perché posso ho paura di perdere la vista o di perdere un arto, la mia ubbidienza vale proprio poco. Ma vale anche poco la stima che ho di Dio. Io non lo stimo Dio se continuo a stare con due piedi nella stessa scarpa o stare un po' di qua e un po' di là. Tollerare il peccato assieme al fatto di essere credenti. Dichiarare di essere credenti e convivere col peccato. Ho una bassa stima del Signore. Non lo conosco e lo reputo poco, Tant'è che un qualsiasi desiderio può vincere sull'amore che ho per il Signore. Però se iniziamo a considerare tutto quello che Dio fa di meraviglioso e inizio a conoscere le sue qualità, allora la scelta in un cuore onesto, perché ci va onestà in queste cose, fratelli, non è difficile la scelta. Infatti, a chi potrebbe piacere qualcosa o piacere un Dio che è imperfetto? A nessuno. Quando ti fanno un regalo, se questo regalo ha un difetto, non lo vedi di buon occhio. E tantomeno se ti affidi a un Dio che è imperfetto. Ma Dio vuole che noi lo reputiamo separato dagli idoli che gli uomini si fanno, separato. Dio è perfetto e meraviglioso, è tutta un'altra cosa rispetto agli idoli che l'uomo si fa. Ma il credente impara a fermarsi prima di arrivare al punto di rimetterci una parte del suo corpo, perché stima e apprezza i consigli e gli ammonimenti di Dio più della sua stessa volontà, più della sua stessa vita, più di se stesso. Ubbidire alle parole del Signore, ai suoi comandamenti, è mettere Dio al primo posto. E se lo mettiamo al primo posto nella nostra vita, perché abbiamo considerazione di Lui. Nel brano degli ebrei che escono dall'Egitto e sono nel deserto. Dopo l'uscita dall'Egitto, gli israeliti si trovavano nel deserto di Sin, dice la scrittura, Esodo 16, che è in una località tra Elim e il monte Sinai. Quindi è in una località non ben definita, però sappiamo che si trovavano in quella fase del loro cammino. E cosa fanno? In questo momento, dopo essere stati liberati dall'Egitto, iniziano a lamentarsi. Si lamentano delle condizioni difficili in cui si trovano. Mormorano contro Mosè. E Mosè gli avverte, guardate che mormorate contro di me ed Aronne, ma non state mormorando contro di me. Cosa ne posso io? Dice Mosè, in soldoni. Voi mormorate contro Dio, perché questa è la volontà di Dio, che noi passiamo in questo deserto. E Signore, cosa succede? Il Signore li meraviglia letteralmente con la mano. Li meraviglia. Nonostante questo affronto che ha subito. Perché, fratelli, chi si accosta a Dio sa che Dio si prende cura di lui. Impara a sapere questo, perché lo inizia a conoscere. Sa che Dio quotidianamente si prende cura di ogni persona che è degna di questo nome di credente. Quando uno è bambino e si alza, e qualcuno ha già pensato a cosa preparare per colazione, e non solo lo ha pensato, ma l'ha già anche preparata, è una meraviglia per il bambino, è una meraviglia avere dei genitori che si prendono cura di lui. E Dio vuole che ogni credente sia così, che si lascia meravigliare ogni giorno di quello che il Signore prepara per noi. Perché Dio vuole un credente che si lascia lavorare, fratelli, un credente malleabile ed umile, come umile e malleabile un bambino nelle mani di un genitore. E gli insegna, gli trasmette i valori, gli trasmette le cose importanti nella vita. Non solo si preoccupa di lui per gli aspetti materiali, ma gli trasmette i suoi valori. Noi molte volte siamo paragonati alla terra nelle scritture come esseri umani. Si dice che siamo polvere, polvere torneremo a essere, perché arriva un punto per ciascuno di noi che dobbiamo lasciare questa terra, questo nostro corpo, che così tanto amiamo o odiamo. Uno pensa di amarlo se gli dà tutte le soddisfazioni materiali. In realtà lo odiamo, il nostro corpo, perché il Signore dice che il corpo non è per la fornicazione, ma per il Signore. È lo stesso con altri tipi di peccato che riguardano il corpo. L'alcolismo è uno di questi. Il fumo è un altro peccato di questi. La droga è un peccato gravissimo. Sono tutti i peccati che quando uno diventa schiavo è difficilissimo uscirne, difficilissimo. Non è per merito nostro che non usciamo, fratelli. Io parlo per me. Non è per merito mio se sono uscito da questi peccati. Certo, io sono rimasto veramente male quando male è una parola troppo leggera. Sono rimasto veramente umiliato, distrutto, vergognato quando il Signore mi ha messo di fronte tutto il male che ho fatto nella mia vita. Ero disperato. Tant'è vero che non ero ancora con Daniela, io vivevo da solo, però c'erano dei momenti che mi buttavo a terra, sul tappeto, e nella mia ingenuità, tra virgolette, di credente, come umano non ero ingenuo, ma come credente sì, mi dirigevo verso Gerusalemme, dove pensavo io fosse Gerusalemme, per chiedere il perdono del Signore. Quando siamo andati in Israele, e Ferruccio mi ha liberato il posto al muro del pianto, quasi io non mi osavo avvicinarmi. E quando mi sono avvicinato, non perché al muro del pianto c'è il Signore, io non lo so se c'è il Signore, ma il Signore di sicuro lì ha passato alcuni anni della sua vita. E quando mi sono inserito in mezzo agli ebrei, perché Ferruccio mi ha lasciato il posto, sono scoppiato a piangere, perché cosa può fare un peccatore che si trova di fronte alla santità di Dio? Cosa può fare? Niente, non può accampare nessuna scusa, si può solo mettere a piangere da disperazione e chiedere il perdono del Signore. Scusate questo inciso, ma Dio vuole che un credente sia come l'argilla, la terra del vaso, cioè la terra, un'argilla è una terra particolare che è molto malleabile, si può impregnare di acqua, impregnando di acqua ha delle capacità incredibili perché si lascia modellare, gonfia leggermente, aumenta il volume, non è dura. Però perché l'acqua entri dentro l'argilla ci va tempo, perché non è come il terreno sabbioso, che l'acqua lo riceve e lo manda subito via. L'argilla trattiene l'acqua al suo interno e si gonfia leggermente, in modo tale che può essere lavorata dal vasaio. Quindi noi siamo come quest'argilla, la terra di un vaso che non c'è ancora, però si lascia modellare, perché come insegna Gesù in Matteo 11:29, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. La mansuetudine vuol dire farsi modellare dalla parola di Dio, accettare le correzioni del Signore, accettare per fede che Dio esiste ed è reale e che si prende cura di noi. Ed è Lui che sa cosa è meglio per noi. Noi non lo possiamo sapere. Sapere che Egli interviene al momento opportuno, perché vuole il Signore che il vaso venga bene, per contenere al suo interno quello che il Signore vorrà. Vuole, insomma, se facciamo un altro paragone, che la pianta cresca su sana, senza curve, cioè senza distorsioni o cambiamenti di rotta improvvise. Vuole che il credente diventi ben piantato in terra, serio, che si affida al suo Signore, cammina col suo Signore. Ma questo lo fa il Signore, man mano che uno inizia a riflettere sulla parola del Signore. Lo fa di sicuro per il nostro bene, perché è un Dio che vuole il bene di tutti i suoi figli. Però lo fa il Signore per amor suo, per amore del suo nome. Una persona parla delle meraviglie di Dio non perché ha un merito. Non ha nessun merito una persona che parla delle meraviglie di Dio, ma solo perché ha capito i meriti guadagnati per lui da Gesù Cristo. Per amor del suo nome, perché Dio è così. Vuole che gli uomini lo riconoscano come tale e diano gloria a lui e non agli idoli funesti. Vuole che prima di tutto, il primo comandamento cosa dice? Io sono il Signore tuo Dio. Ma come fa a essere il Signore tuo Dio se uno non lo riconosce? Quindi la prima cosa che il credente deve fare, o chi vuole essere veramente credente, deve riconoscere che Dio è Dio. Ogni volta il Signore mi dimostra quanto poco adatto sia io in tantissime cose, fratelli, però quanto grande e misericordioso è Lui. E questo me lo dimostra veramente nella mia vita, Signore. Infatti, in 1 Corinzi 4:7 c'è scritto: che cosa possiedi tu che non abbia ricevuto? Nel deserto la manna era sufficiente per ciascun uomo, per il bisogno di ognuno e per ogni nucleo familiare. Quando l'uomo ne volle mettere da parte, perché non credette a Dio, questa manna marcì e imputridì e si furono all'interno i vermi, come sta scritto. Quando ne volle prendere il sabato, non ne trovò. Uscirono, ma non trovarono la manna, perché non avevano ascoltato quello che il Signore aveva ordinato e non avevano capito assolutamente quello che il Signore aveva preparato per loro. Il sabato è per l'uomo e per il Signore. Date a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare. Dio, come abbiamo detto prima, sa di cosa noi abbiamo bisogno, ma noi no. O perlomeno iniziamo a saperlo quando iniziamo a credere veramente, ci avviciniamo veramente a Lui. Ed evitiamo con saggezza ciò che non è conveniente. Nel brano di Matteo 5, Gesù ci avverte della gravità del peccato di adulterio che può portare alla morte, nella Geenna, nello stagno di fuoco, alla perdizione eterna. È per questo che tutte le sante scritture insistono così tanto su questo peccato. L'uomo non conosce come è stato creato e come è stato fatto. Ma Dio sì che sa come ha fatto l'uomo. E questo ci deve bastare. Essere infedeli alla moglie equivale ad essere infedeli a Dio. Se un uomo cambia e desidera sempre un'altra donna, e qui c'entra la fornicazione, c'entra anche la pornografia, è un desiderio insensato di adulterio. Perché se riflettiamo bene, la pornografia è qualcosa che non è reale, nasce tutto nella mente dell'uomo. E questo si distrugge per qualcosa che non è reale. È per questo che è una schiavitù molto forte. Se una persona ha questi desideri di contaminare il proprio corpo con la fornicazione, di distruggere il proprio corpo, ma anche con tante altre cose, come abbiamo detto prima, col fumo, con l'alcol, col vino, con tutto quello che ha, col cibo, ci sono persone che mangiano talmente tanto, diventano delle botti e poi si operano perché non riescono a rinunciare al cibo, si fanno operare allo stomaco. Se uno ha tutte queste pulsioni che lavorano il suo corpo, che fede è la sua? Che fede è? Che fede è la sua? Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Dice la parola del Signore. Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Nella scrittura abbiamo l'esempio di Salomone, del re Salomone e del re Davide. Davide, nella sua vecchiaia, non riusciva a scaldarsi. E leggiamo cosa dice la parola a proposito. In 1 Re. 1 Re 1. I versetti dall'1 al 4. Sì. E dice così la parola del Signore. Ora il re Davide era vecchio e avanzato negli anni e, sebbene lo ricoprissero di panni, non riusciva a scaldarsi. Perciò i suoi servi gli dissero: si cerchi per il re, nostro Signore, una fanciulla vergine che stia alla presenza del re, ne abbia cura e dorma sul suo seno, così il re, nostro Signore, potrà riscaldarsi. Allora cercarono per tutto il territorio di Israele una bella fanciulla e trovarono Abigià, la Sunamita, e la condussero dal re. La fanciulla era bellissima, si prendeva cura del re e lo serviva, ma il re non la conobbe. Questo mi è saltato all'occhio solo negli ultimi tempi. Il re non la conobbe. Se pensiamo invece a cosa ha fatto Salomone rispetto a Davide, suo padre, quale differenza e quanta differenza con la vita di Salomone, suo figlio, che, come sta scritto sempre in 1 Re, il capitolo, poi si può anche leggere a casa 11, amò molte donne. Sta scritto che, ma Salomone si unì a tali donne per amore. Ma il Signore aveva proibito tali unioni. Il Signore aveva proibite molto chiaramente e con avvertimenti veramente solenni. Salomone cosa fa? Si unisce per amore. L'amore dell'uomo che non è amore, perché non comprende assolutamente qual è la giustizia di Dio, vuole la sua giustizia all'uomo. C'è scritto che amò molte donne straniere, che gli pervertirono il cuore, nonostante il Signore lo aveva proibito. Voi non vi unirete in matrimonio con loro, né essi con voi, perché essi faranno certamente volgere il vostro cuore verso i loro dei. Cosicché il suo cuore non appartenne interamente all'Eterno come il cuore di Davide, suo padre. Vedete, Davide, alla fine dei suoi giorni, non conobbe la Sunamita. Il cuore di Davide fu interamente per l'Eterno, nonostante i peccati che ha fatto Davide. Peccati gravissimi, gravissimo il peccato di Davide. Però Davide si è umiliato di fronte al Signore. I salmi ne sono un esempio. Quando il peccatore viene perdonato, beato colui a cui il Signore non imputa l'iniquità. Davide voleva essere perdonato dal Signore, ha sempre sperato nel perdono del Signore e questo gli ha cambiato la vita. E il Signore l'ha perdonato, ha castigato, però l'ha perdonato, ha accettato il castigo del Signore. Ogni credente che pecca sa che ha sbagliato e sa che il Signore è giusto se lo castiga e accetta il castigo del Signore. In un'altra parte della scrittura c'è scritto che ben vengano i castighi, ben vengano le persecuzioni da parte degli uomini, se questi mi permettono di avvicinarmi al Signore. Se sono da parte del Signore, ben vengano, io mi coprirò di insulti, mi sembra che dice, o di obbrobri, per amore del Signore. E questo offrire il proprio corpo come sacrificio al Signore. La promiscuità sessuale è segno di profonda idolatria, di distacco completo da Dio. Se voi vedete la fine che fanno molte persone che si dedicano alla pornografia, molte attrici si suicidano. C'è una statistica pazzesca di suicidi. E così anche chi si dedica alla prostituzione. Ci sono tantissime donne che arrivano a 40 anni e sono disfatte. Perché cosa c'è di più profondo se noi riflettiamo sugli insegnamenti del Signore? Come legame tra gli uomini, tra quello del matrimonio, nel legame che ci può essere tra uomo e una donna nel matrimonio? Non c'è nulla di più profondo. E questo legame simboleggia il legame tra il Signore e i credenti, tra Cristo e la Chiesa. Non bisogna anche dimenticare che la moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E lo stesso il marito non ha potere sul proprio corpo se non la moglie. E allo stesso modo oserei aggiungere che l'uomo non ha potere sul proprio corpo, per qualsiasi cosa vuole fare del proprio corpo, ma il Signore ha il potere sul nostro corpo. Perché c'è scritto che il corpo è per il Signore, per la sua gloria. È per quello che poi chi crede fino in fondo arriva al momento che si riconcilierà con Dio completamente e avrà un nuovo corpo, una nuova creazione. Uno diventa credente come se entrasse in una nuova creazione, che il Signore gliela fa percepire attraverso le sue rivelazioni. Se sono infedeli in un rapporto umano, lo sarà ancora di più nei confronti del Signore. L'ho già accennato prima, io sono diventato credente nonostante me stesso. Sì, perché questo è, diciamo, non è un vanto, prendiamola con le molle quello che dico, L'aver conosciuto il peccato mi ha dato modo, grazie a Dio, di conoscere ancora di più la misericordia di Dio. E le qualità del Signore che diciamo di adorare. Non è un vanto aver peccato, perché questa è stata la mia vita. Non ci posso fare niente. Ero così. Ero veramente un selvaggio che si dedicava ad ogni cosa che un uomo può dedicarsi, in modo selvaggio. Nonostante me, nonostante quello che sono stato, il Signore mi ha fatto capire attraverso la testimonianza dei fratelli fedeli, attraverso la sua parola. Mi ha fatto conoscere quello che Lui è veramente, la sua misericordia, che è una misericordia vera. Non è un va ti perdono, ti do la soluzione così, va. No, no, non è così che si fa. Non si fa così. Non ci si può prendere gioco del Signore. Soprattutto il Signore vuole che abbiamo un rapporto con Lui. Questa misericordia la sperimenti solo se vuoi costruire un rapporto col Signore. Se non lo vuoi costruire, il Signore ti lascia libero di fare quello che vuoi. Nell'Antico Testamento, come dicevano, se il Signore è Dio, bene, allora serve il Signore. Se invece Dio è Baal, vai con Baal. Vai, non farti più vedere, vai con Baal. Ma il Signore è Dio ed è misericordioso, e questo ve lo posso dire per esperienza personale. La volontà di piacere a Dio nasce nel cuore di chi si sente perdonato. Non nasce per meriti della persona che parla o che racconta queste cose. Nonostante me, ho detto prima, nonostante le mie mancanze, la mia inadeguatezza e i miei peccati, il Signore mi ha dimostrato la sua infinita pazienza e quanto mi ha amato il suo figlio, col suo figlio Gesù. Mi ha tirato prima cosa con la sua creazione, che rivela la sua potente mano. Pensiamo, l'altra sera parlavamo dei colori, che a me piace tanto fare i colori. Veramente, e questo io ritengo che è una benedizione del Signore, perché me li fa fare in 15 minuti, 10 minuti, ma senza bisogno di, ormai, e io non dico che sono diventato bravo, io dico che il Signore mi ha benedetto in questo. Perché? Perché i colori sono belli, perché danno allegria, la creazione è meravigliosa, perché è tutta colorata. I colori che ci sono nella creazione, non c'è nulla che stride. C'è un'armonia dietro, una sensibilità, una differenza di toni, una differenza di luce, una intensità di saturazione del colore, che solo una mano intelligente come quella di Dio poteva creare. Pensiamo se tutto fosse grigio, fosse tutto grigio, privo di colori, e se la vita fosse grigia, cioè priva di gioia ad esempio per un matrimonio tra due persone che si vogliono bene, priva di gioia perché quando nasce un bambino non c'è gioia. Pensate se fosse così la vita. Però, fratelli, dobbiamo imparare a riflettere molto bene sul tempo che il Signore ci concede, perché se ci concede ancora tempo, perché vuole che noi pieghiamo il nostro cuore a Lui. Vuole che lo riconosciamo come Dio, perché il fatto che siamo qui, che possiamo parlare di Lui, c'è scritto che quando due o tre persone si riuniscono nel suo nome, Egli in mezzo loro, se il Signore è in mezzo a noi, è una grazia, fratelli, è una grazia che è in mezzo a noi, e non ci ha ancora annientati o inceneriti. Perché c'è scritto anche che il Signore è un fuoco consumante. Ma perché il Signore ci fa grazia? Perché Lui è così. Così il Signore, per la sua natura che ci fa grazia. E questa grazia l'abbiamo conosciuta ancora di più, perché il castigo di cui ciascuno di noi doveva prendere la sua parte, perché ricordiamoci, chi più chi meno, tutti hanno peccato. Il Signore non fa la distinzione di quanti peccati ha fatto uno, ha fatto l'altro. Ogni peccato è grave agli occhi del Signore, perché è il vuol dire che non lo riconosci come Dio, non lo stimi al di sopra di tutte le cose, non lo stimi al di sopra di te. Quindi ogni peccato è grave. Oggi abbiamo parlato di questi peccati perché probabilmente il Signore ha voluto così. Tutti hanno peccato e quindi il castigo che ciascuno di noi doveva prendere la sua parte, il castigo è caduto completamente sul capo del suo amato figlio Gesù, l'unico innocente e veramente santo che ha compiuto tutta la legge, l'unico che non ne poteva assolutamente nulla. È per quello che uno inizia a saporare la misericordia di Dio, perché io meritavo il castigo, mentre Gesù, che non ne poteva nulla, si è preso tutto il castigo sopra di lui. E poi ricordiamoci che Gesù è venuto per compiere la legge. Infatti lui dice, io non sono venuto per abolire la legge, ma per portare a compimento. Cioè Gesù con la sua vita ha ottemperato a tutto quello che la legge richiedeva, ha ottemperato con la sua vita, per quello che lui l'ha portata a compimento. Ha vissuto una vita perfetta qui sulla terra Gesù. Leggiamo in Matteo le tentazioni che ha avuto nel deserto da parte di Satana. L'ha tentato sul cibo, sulla fame, quindi un bisogno primordiale del corpo. Un bisogno materiale del corpo. L'ha messo in discussione che era Dio, quindi buttati dal, come dire, l'ha sfidato sulla conoscenza della scrittura, l'ha sfidato, perché gli ha detto, io ti porto qua in cima, in alto nel tempio, e buttati giù e vediamo se sei figlio di Dio, se viene qualche angelo a prenderti. Ma Gesù, che era Dio, conosceva più la scrittura di Satana. L'ha tentato sulla scrittura e gli ha detto, e gli ha detto che adora il Signore Dio tuo, a lui solo rendi il culto. poi l'attentato sull'onore degli uomini. Io ti darò tutti questi regni se tu mi adori. Però Gesù, nonostante questo, ha adempiuto la legge, cioè ha ottemperato tutto quello che la legge richiedeva. È come se avesse messo il sigillo della perfezione sulla legge che è stata data agli ebrei sul Monte Sinai. È solo per questo che un uomo, in questi fatti che abbiamo detto, non se ne può parlare in modo diverso, che un uomo arriva a un punto della sua vita in cui crede. Ma credere vuol dire arrendersi, fratelli. Non si può credere e continuare a fare un passo in avanti e due indietro, un passo in avanti e due indietro, perché facendo così, uno, si logora il rapporto col Signore, perché arriverà il momento che la pazienza del Signore non ci sarà più. Allora lì veramente arriva uno lì. Non voglio neanche pensare cosa può succedere. E due, perché logoriamo i rapporti tra di noi che ci diciamo fratelli, o nelle nostre famiglie. Quindi credere vuol dire accettare per fede che il Signore è il Signore. Credere è perché uno è arrivato al punto della sua vita, che tutto quello che diciamo è una questione di vita o di morte. È una questione di vita o di morte. Non è più come quando uno è nel mondo che tutto è relativo. Chi crede arriva al punto che le scelte che fa sono per la vita o sono per la morte. Come insegna la Scrittura, dall'Antico al Nuovo Testamento, che è un tutt'uno, perché è parola di Dio. È per questo che una persona poi arriva a desiderare di consacrarsi al Signore, perché risponde direttamente a Lui, all'unico Dio che si interessa alle sue creature, che è già intervenuto con Gesù. Ma ricordiamoci che Gesù ci ha promesso che da quando diventiamo credenti, Egli ha pagato completamente il peccato. Ma in Ebrei 7,25 c'è scritto che Egli vive sempre per intercedere per loro. E per questo motivo che Paolo ci esorta severamente e vivamente, in Romani 12,1, a presentare i nostri corpi quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E questo è anche il vostro ragionevole servizio. Infatti Paolo dice: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, per quello che abbiamo detto prima. Se il Signore non è stato compassionevole con noi, cos'altro ci può salvare? Niente. Poi c'è anche scritto che la pazienza di Dio è per la nostra salvezza. Perché il Signore non piace distruggere la sua creatura, sì. Non gli piace, cerca sempre di avvisarla fino alla fine, finché c'è speranza, finché siamo vivi e coscienti e capiamo quello che Lui ci vuole dire. E arriva il momento che dobbiamo veramente smettere di essere doppi, di essere carnali, di essere peccatori, cercando il perdono del Signore. È questa che significa la crescita come credenti. Perché qua dice di presentare il vostro corpo, il che è il vostro ragionevole servizio. Iniziamo a fare il servizio nella Chiesa in questo modo, a presentare il proprio corpo come ragionevole servizio. Vedremo che il Signore ci benedirà ancora di più, perché abbiamo accettato di entrare nella sua volontà, nella sua legge, nella sua giustizia, nella sua santità, non con meriti nostri o con le nostre idee. Il Signore dice: prima cosa, presentate i vostri corpi come sacrificio vivente. Ma pensiamo che se Lui l'ha fatto, noi non dovremmo fare altrimenti. Chi siamo noi? Chi siamo noi? Gesù, che era Dio, era perfetto, non ha mai peccato, ha accettato di buon cuore, nonostante ha patito. Leggiamo l'agonia che ha avuto Gesù nel giardino, nel Getsemani. Leggiamola. È stato abbandonato da tutti. È stato tradito 3 volte da Pietro. Nel momento più difficile della sua vita, della sua vita come uomo, nel momento più difficile è stato abbandonato. È rimasto solo a pregare il Padre. E dice: venite a pregare con me. E loro si sono addormentati nel momento più difficile. Ma non vi rendete conto dell'affronto che ha dovuto subire e digerire il Signore per noi? E poi lui, che non aveva mai peccato, è dovuto essere castigato per i peccatori. Ma se questo non tocca le corde del nostro cuore, veramente sta scritto, come sta scritto, chi crocifisse Se uno continua a peccare dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, aver assaporato le benedizioni di Cristo, la sua presenza nella propria vita, se uno continua a peccare, crocifigge con le proprie mani una seconda volta e non c'è più speranza. Qua Paolo è come se esortasse in modo accorato: fratelli, lasciamo perdere, preghiamo le ginocchia al Signore, preghiamo il nostro collo. E così vedrete quanto il Signore è buono, perché probabilmente non ci abbiamo ancora creduto. Non è che bisogna dire Dio amore, come si diceva in passato, con gli slogan, ma Dio è veramente buono, è veramente amorevole. Noi non possiamo parlare, non possiamo respirare se non per il suo amore. E quando ci sono delle persone che si perdonano all'interno della Chiesa, che si ravvedono, è veramente gloria a Dio e grazie al suo amore che è stato, c'è scritto che il suo amore è stato sparso nei nostri cuori. Se non crediamo a questo, non c'è più speranza, fratelli, per la nostra vita, non c'è più speranza. Cos'altro doveva fare Gesù? Cos'altro doveva fare? Non dobbiamo più essere come dei bambini che continuano sempre a essere imboccati e sempre a essere imboccati. Il Signore arriva al momento che si stanca di noi o si stanca di chi è ancora in questa situazione. Perché magari molti non sono in questa situazione, ma molti sì. E solo il Signore lo sa. Però le cose si capiscono, perché se lo capiscono gli increduli, a maggior ragione che non siamo fedeli, lo capiamo anche noi che siamo all'interno della Chiesa. Il Signore sia benedetto nel nome di Gesù. Amen.